Sì, ecco, appunto proprio perché pare che il Consiglio Pastorale si stia occupando delle giovani generazioni. Il tempo dell'Avvento è certamente il tempo dell'apertura a un futuro che viene, allora di qui la scelta di pensare il futuro con voi oggi, con un percorso che sarà un po' musicale e un po' di pensiero, non senza naturalmente riferimento alla parola di Dio. Dunque la chiave o il filo di Arianna di tutto la trovate subito nel foglio, che è solo la traccia delle cose che dico. Certo, per parlare del futuro bisogna ancorarsi al passato e saperlo narrare, e bisogna anche saper vivere il presente nel quale cogliere appunto i segni dei tempi. E allora avevo evocato un'espressione che usa un filosofo tedesco dell'Ottocento, Schelling, nelle sue Età del mondo, quando parla proprio del passato, del presente e del futuro. E dice che il passato viene saputo, il presente conosciuto, il futuro presagito. Il saputo viene narrato, il conosciuto esposto, il presagito profetizzato. Ecco, vorrei giocare appunto oggi con voi, ci sarà anche un aspetto appunto musicale, con questi tre momenti. E quindi la mia meditazione, la mia proposta di meditazione si svolge intorno a tre quadri introdotti da tre ascolti musicali, con la speranza che la tecnica ci soccorre, come non manca certamente di fare ultimamente. Il primo quadro appunto è il quadro che si apre con l'ascolto della sinfonia introduttiva e delle prime due arie, forse arriveremo fino al corale, del Messia di Handel, nella orchestrazione che ne ha fatto Mozart. I testi del Messia di Handel sono tutti tratti dalle Sacre Scritture, in particolare dall'Antico Testamento, cioè dalle profezie di Giobbe. Ci sono naturalmente anche riferimenti ai Vangeli dell'infanzia. Pregherei di rilassarvi, di farvi penetrare e accarezzare dalla musica, che è il massaggio dell'anima, per cui ecco, invece di andare a fare un massaggio, stamattina ci massaggiamo in questo modo, un po' di fitness spirituale non fa male. E vi pregherei di fare attenzione a questa sinfonia nel momento in cui ecco, viene normalmente anche dai musicologi, io non lo sono perché sono semplicemente fruitore, però leggo ogni tanto qualcosa, e viene detta composta nella modalità di una ouverture royale, cioè dell'ingresso del re nella sala, e quindi in un certo senso appunto l'attesa e poi anche questo incedere solenne della figura regale che entra ecco, in una sala in cui viene accolto. Handel aveva usato un'epigrafe per il suo Messia, e in questa epigrafe dice che davvero, cita la scrittura ovviamente, davvero grande è il mistero della fede. Dio si manifestò nella carne, fu giustificato dallo Spirito, visto dagli angeli, annunciato ai pagani, creduto nel mondo, assunto nella gloria. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Poi parte la sinfonia e il recitativo del tenore dice: confortate, confortate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e annunciatele che la sua milizia è compiuta, la sua colpa è perdonata. Voce di colui che grida nel deserto: preparate la via del Signore, appianate nella steppa una strada per il nostro Dio. Il testo originale era in inglese, tratto dalla Bibbia anglicana, quella anche usata dal Freiburg, mentre il testo che sentiremo in tedesco, perché l'orchestrazione di Mozart è stata fatta sul tedesco. poi di nuovo un'aria, ogni valle sia colmata, ogni monte e colli spianate, il terreno accidentato si trasforma in piano, quello scosceso in pianura. E il coro finale, allora si rivelerà la gloria del Signore, gli uomini vedranno, poiché così ha detto la parola del Signore. Con quelli che hanno seguito il corso su Gesù, avevamo anche detto che di questo Messia di Handel nel 2009 Klaus Guth a Vienna aveva fatto una trasposizione in forma di opera attualizzando anche scenograficamente l'oratorio. E la scenografia si apre, il consolate, consolate il mio popolo, viene cantato dal basso, che è un pastore protestante che entra in una funeral home dove c'è la bara di una persona morta abbastanza giovane. Adesso c'è anche su YouTube tutto il Messia di Handel nella trasposizione di Klaus Guth, per cui se vi volete fare un regalo di Natale passate 3 ore con Handel, è la cosa migliore piuttosto che andare a Via Condotti, e direi che è un momento certamente di disperazione, di perdita di speranza e di lutto, poi parleremo un attimo del lutto della speranza, ma anche poi un momento che pian piano attraverso il flashback prima si passa dalla bara alla culla e quindi poi la nascita della speranza con la nascita del figlio di questa persona defunta nella seconda parte dell'opera. Dunque, no, appunto, bara, culla, morte, vita, ecco, lutto e speranza sono un po', ecco, le cifre della nostra condizione umana.
Thank you.
fermerei qui perché altrimenti, e poi comunque potete recuperare il tutto da YouTube. Dunque il primo momento, il primo quadro, è il quadro in cui, ecco, certamente ci prepariamo nell'avvento a ricevere il futuro, ma possiamo farlo solo se sappiamo conoscere e narrare il passato. Molti di noi hanno i capelli bianchi e dunque passiamo più tempo a narrare il passato, no? Che a sperare nel futuro. Ma questo non è un compito facile. Credo che anche narrare il passato richieda un'attenzione, un discernimento, una capacità intanto di conoscerlo veramente, questo passato. Nel nostro caso, di conoscere veramente l'inizio di questa avventura di Dio con l'uomo, che è appunto l'incarnazione del Verbo. E dall'altra parte di trovare le modalità più autentiche per poterlo narrare. E allora qui avevo scritto, proprio come provocazione, ecco, di uscire da una retorica inautentica del Natale. Siamo circondati da forme, figure e narrazioni natalizie buoniste, da forme, figure e narrazioni natalizie edulcorate, rassicuranti. Immaginate, no, tutta la retorica della Sacra Famiglia, che è una cosa abbastanza inquietante invece se la si prende sul serio nella sua storicità, e che ha proprio per il suo carattere inquietante e dinamico. La famiglia di Nazareth ha qualcosa da dire alle famiglie di oggi, che non hanno nulla a che fare, no? Col padre che lavora, la mamma che stira e il bambino che gioca con gli angioletti. È tutt'altro la famiglia oggi, perché ci può confrontare davvero sulla famiglia di Nazareth proprio se riusciamo a vederla e a narrarla nella sua storicità, cioè così come è stata, con tutte le sue problematiche, con tutta la sua dinamica, col suo carattere anche alternativo rispetto al modello familiare corrente, dove, ecco, veramente si tiene insieme in quella famiglia l'alterità, cioè l'alterità di un bambino che non è figlio del padre che il mondo gli riconosce come padre, pensa sia suo padre, cioè Giuseppe, e che appunto è figlio di Maria, di una vergine, e che quindi è altro rispetto alle modalità biologiche, culturali, attraverso le quali normalmente appunto si può pensare una famiglia. E questa alterità che la famiglia accoglie, che vive in unione e comunione, ecco il grande tema della famiglia, il tema di tenere insieme le alterità. E nella misura in cui riescono a tenersi insieme questi altri, che già sono gli sposi, perché restano altri, non è che perché si sono sposati diventano un'unica persona, ma l'alterità poi viene ancora più in luce nel momento in cui ci troviamo di fronte all'altro che è il figlio, all'altro che è il giovane, all'altro che è il bambino, all'altro che fa scelte che magari non coincidono con le nostre aspettative. E quindi è importante saper raccontare il passato, saperlo narrare, e quindi per poterlo narrare saperlo conoscere nella sua complessità e problematicità, perché così veramente diventa anche significativo per il nostro presente, perché di una immaginetta rassicurante, ecco, magari di fronte a una immaginetta rassicurante magari ci possiamo un attimo emozionare, però poi non dice nulla al nostro essere donne e uomini di questo tempo e in questo momento storico, che io trovo anche particolarmente affascinante e gravido di futuro, non trovo solo pieno e colmo di problemi. Dunque, è proprio appunto, per esempio, se andrete a vedere il Messia nella trasposizione operistica di Klaus Gut, vedrete che, ecco, prima di arrivare alla nascita del bambino, di quell'uomo che giace in una bara, si fa un flashback e si fa vedere quell'uomo bambino e la sua storia, e quindi si racconta il passato di questo padre per poi aprirsi al futuro di questo bambino che nasce. Dunque Il Natale ci mette dentro una dinamica, dentro un cammino, dentro un movimento. Non è statico il Natale e non può essere ripetitivo. Tutti si muovono a Natale, no? Ci si sposta. Nei racconti dell'infanzia, lasciamo stare il problema della loro storicità, perché se no non ne usciamo vivi, ma in quei racconti che pure ci dicono qualcosa, a prescindere anche da elementi mitologici che ci sono dentro, in quei racconti c'è un grande movimento. C'è innanzitutto una parola che a me ha sempre colpito, nel testo che vi avevo citato qui, della duplice tradizione, cioè di Matteo e di Luca, scusate, nel testo di Luca innanzitutto, al capitolo 2, versetto 7, poi l'altro è invece, dove si dice che Maria e Giuseppe depongono il neonato in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Tutto esaurito, sono le ferie, quindi non si trova posto in albergo. La parola greca è una parola che ci deve, penso, far pensare oggi molto, perché la stiamo piuttosto mettendo da parte. È la parola utopia. Nel testo greco di quel brano, di quel versetto 7, capitolo 2 di Luca, c'è l'utopos. Non c'era posto, è detto ucchen autois topos. Cioè, in fondo, il loro cammino è un cammino che si alimenta, si nutre di questo non luogo, di questa utopia. Noi abbiamo perso forse l'apertura al futuro perché non siamo più capaci di utopia. Siamo solo capaci, no, di fare i conti con i problemi, le problematiche del nostro presente. Invece, no, l'utopia è sempre stata e sarà sempre una grande molla della storia. E quando vogliamo liquidare qualcuno, gli diciamo che è utopico. Allora il rischio qual è? Di pensare che il Vangelo è utopico, ma in senso negativo, non nel senso positivo. Cioè non nel senso di una molla della storia che ci mette in cammino, non nel senso di una precarietà che ci fa liberi. Più precaria della famiglia di Nazareth, no? Mi pare che altro che posto fisso. Più in cammino di loro, no? Più minacciata. Pensate a tutta la vicenda di Erode, ma si tratta appunto di un'utopia che non dobbiamo. Ecco, impariamo a cambiare anche il nostro linguaggio, cioè a non liquidare le persone che hanno un minimo di ideali, qualche valore da proporre, il dirci che si può fare diversamente in alcuni casi, a non liquidarle come utopiche. E a volte molto spesso può anche capitare che siamo noi adulti a rivolgerci ai ragazzi con questo aggettivo per liquidare, no, le loro attese, i loro sogni. Quante volte liquidiamo e uccidiamo i sogni dei ragazzi? Ma perché? Perché uccidiamo i nostri. Perché noi ormai pensiamo, no, che sognare sia tempo perso, che pensare che si possa essere migliori e diversi sia tutto sommato perdente. E tutto questo dinamismo lo trovate poi, no, sia nel dinamismo di Gesù, che non ha un posto dove posare il capo, utopos, non ha un posto, e nel dinamismo del Verbo che si fa carne, e che non è che viene a mettersi in un grattacielo, in un tempio, no? in una basilica, ma in una tenda. Il Verbo si è fatto carne, la parola è Shekinah, cioè viene a mettere la sua tenda in mezzo a noi, il che suppone che siamo in cammino e che quindi possiamo, abbiamo anche noi le nostre tende, no? È una certamente di queste tende, forse quella più prossima a noi è il nostro corpo. Il corpo è la nostra tenda, e verifichiamo, no? Certo, il suo dinamismo, ma verifichiamo anche la sua fragilità, la sua precarietà, no? La sua esposizione, no? Alla sofferenza, alla malattia, e poi naturalmente anche alla morte. Bene, secondo quadro, il presente. se impariamo a narrare il passato così com'è, questo passato ci aiuta ad abitare il presente. Il presente anche, no, come, e non solo ovviamente, ma anche come attesa. Ecco, il secondo quadro si apre con un ascolto che mi è molto caro, del concerto, l'unico concerto per violino e orchestra che ha scritto Tchaikovsky, nel primo movimento, e che, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione, è stata anche il tema musicale, l'occasione musicale per quel film, Il Concerto, no, in cui c'è, no, è un film abbastanza significativo e direi per alcuni aspetti commovente. Cioè, a me piace leggere questo momento. È partito da solo, vabbè, un po' scoppiato. Ecco, dicevo, mi piace ascoltarlo con questa struggente attesa del violino finché appunto non interviene l'orchestra. Cioè, tutto il lavoro del violino mi sembra un lavoro di attesa, ma di attesa dinamica, che se rimanesse tale sarebbe delusa. Se non arrivasse l'orchestra col tema, ecco, l'attesa del violino si risolverebbe nella delusione di una illusione. Questo assaggio, che tanto avete capito di che si tratta. E dunque il presente, qui in compagnia anche un po' del pensiero filosofico più recente di un giovane ricercatore filosofo che si chiama Diego Fusaro, il quale proprio qualche settimana fa ha pubblicato un volume per la Bompiani che si intitola Il futuro è nostro, filosofia dell'azione. Qui vi ho riportato qualcosa della introduzione a questo volume. Qual è il senso del discorso che cerca di fare Diego Fusaro in questo libro? Cerca di riflettere sul presente. Allora, ecco, questo appiattimento dell'eterno presente, per cui, ecco, a differenza dei regimi del passato, il nostro regime, siamo in un regime, l'ho detto pure ai senatori del PD, ormai partito unico, cioè, o non si possono dire Renzi che cita Bonheffer, quello era un martire, questo è un uomo di potere. Quando gli uomini di potere citano i profeti e i martiri, la cosa si fa pericolosa. Allora, lasciamo stare. Poi a proposito della scuola, peraltro, insomma, è stata tristissima. Allora, chiuso la parentesi alternativa, ma torniamo a noi. Volevo dire, ecco, qual è il discorso del regime nel quale noi siamo? Siamo in un regime, che è il regime del potere del mercato, e che questo regime non pretende di essere perfetto, solo nega che ci possano essere alternative. O rimani sta minestra o rimbutti la finestra. Cioè non c'è alternativa. È partito unico, nessuna possibilità di poter pensare diversamente e progettare anche, perché non basta pensare, poi in politica bisogna anche progettare. Per la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del proprio carattere inevitabile. Sembra quasi che tutto ciò che ci sta accadendo e che ci accade, in ultima analisi, sia un destino. Un destino ineluttabile. Un destino quasi come il fato greco, al quale neppure gli dèi ci possono opporre. Pensate, no, alla concezione greca del fato, il vero Dio, ed è unico, che erano poi così scemi, il vero Dio, ed è unico per i greci, è il fato. E perché dentro questo destino ineluttabile, necessario, in cui non c'è nessun margine per la libertà individuale, ma c'è un margine, no? Almeno nei poemi omerici o nelle tragedie un margine c'è. Cioè tu il tuo destino lo sai, i troiani sapevano che avrebbero perso. Ettore sapeva che sarebbe morto. Achille sapeva come sarebbe andato a finire, però stanno lì e combattono. Perché? Perché o si muore da vili o si muore da eroi. Però si muore. Dunque nessuna speranza. Dunque il come è dato alla tua libertà da eroe tragico, no? Della tragedia greca o dei problemi omerici, il cosa lo determina il fato. E tutto è predeterminato. Ecco, persino, no, personaggi che avremmo dovuto considerare alternativi rispetto, non so, all'economia del mercato globale, alla fine, ecco, assumono un atteggiamento di rassegnazione. Fidel Castro ebbe un momento nel quale disse in pubblico, in una pubblica quando era ancora, la globalizzazione è come la legge di gravità, non ci possiamo fare niente, dunque è ineluttabile. Dunque sembra, no, che il presente sia un destino che ci sovrasta e dentro il quale ci possiamo solo adeguare. Non capisco, ma mi adeguo, si diceva. Dunque questa retorica della realtà come situazione immutabile non ci deve narcotizzare e quindi dobbiamo andare contro il primo comandamento di quello che qui si chiama il monoteismo del mercato. Non avrai altra società all'infuori di me, di questa. No, non c'è altro Dio all'infuori del mercato, non c'è altro Dio al di fuori dell'utile, al di fuori del calcolo. E allora, di fronte a tutto questo, ecco, Fusaro lo vede come un compito della filosofia, ma potremmo dire che dovrebbe essere un compito di tutti, il compito di ripensare il mondo come storia, di ripensarlo di nuovo come possibilità, di ripensarlo non solo nei termini del progetto, ma di un progetto aperto al nuovo, aperto all'ineluttabile, che non è ineluttabile nella misura in cui parte da una libertà e viene incontro ad una libertà. Il mistero del Natale narrato è anche il mistero della libertà di Maria. Maria poteva dire di no. Non sappiamo se magari l'angelo è andato pure da qualcun altro a chiedere, e quell'altro gli ha detto di no. O magari si è fatto un giro, no? Dice, tu vuoi per caso, e quello non i Vangeli giustamente non ce lo dicono, se qualche altra fanciulla, no, ha detto, ma non ci penso proprio, non esiste una da fare la ragazza madre, insomma. C'è questo mistero della libertà di Maria, ma come c'è il mistero della libertà di Giuseppe? E di fronte a questo mistero, a questa irruzione di nuovo dell'alterità nella storia, no? A questa apertura all'altro, ecco che, no? C'è un atteggiamento interessante nella narrazione natalizia popolare, che è il pastore della meraviglia. Voi sapete che nel presepe napoletano esiste, no, questo personaggio abbastanza interessante, che a volte lo mettono in posizione di sonno, a volte lo mettono nella posizione con gli occhi spalancati, con le braccia aperte, che è il pastore della meraviglia, dello stupore, no? C'è stata tutta una letteratura, no? Un collega di Napoli ha scritto un libro sulle figure del presepe napoletano, ispirandosi al mettendolo, se fare un presepe, mettere un pastore della meraviglia, spiegare il pastore della meraviglia ai bambini, che è meglio che spiegare tutto il bue all'asinello che non c'è stato.
Possiamo sapere il nome di questo libro che hai appena citato?
Di Fusaro?
No,
Il pastore della meraviglia si chiama il libro, sì, adesso è un prete di Napoli. Dunque, ripensare di nuovo il mondo come storia, perché il cristianesimo che ci ha messo dentro una coscienza storica e quindi ci ha fatto uscire dalla ineluttabilità del circolo vizioso, no? o del modo circolare di pensare il tempo, perché veramente è arrivata la novità. Questo non vuol dire che siamo nella linea, eh? La visione della storia del cristianesimo non è né il cerchio né la linea, è la spirale o la chioccia, cioè ci sono corsi e ricorsi, ma c'è sempre la possibilità dell'apertura. E allora combattere il fanatismo dell'economia. Questo combattimento, noi pensiamo che si possa fare, certamente, come accade, pensate, questo ragazzo che ha scritto questo libro è dell'83, insomma, Diego Fusaro, questo sul futuro, lui ha curato anche gli scritti di Abbagnano, insomma, e ha curato anche il sito Filosofia Online, per cui molte delle cose che trovate di filosofia fatte bene su internet sono di Fusaro. Allora, no, combattere il fanatismo dell'economia, noi pensiamo che lo si possa fare negli Stati, cioè il grande problema è anche il fatto che mentre l'economia si mondializza, la politica resta locale, resta nazionale, resta regionale, resta, no, molto limitata, perciò non riesce a tenere dietro ai problemi. Ma questo fanatismo dell'economia lo dobbiamo cominciare a combattere dentro casa, dentro il nostro ambiente, dentro il nostro contesto, e solo così ci potrà essere una città futura, un luogo comune di umanità in cui ciascuno sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri. Dunque, ecco, abitiamo il presente con questa capacità di pensare che si può fare diversamente, che si può fare diversamente, no? Per esempio, si può fare spazio alla gratuità. Ecco, la modalità anche dell'opposizione, no, a questa dittatura, a questo regime, no, è la possibilità di gesti, di azioni, di momenti, di gratuità vera, che non è la gratuità del regalo di Natale, che in molti casi è diventato il regalo su ordinazione. No. Ma la possibilità veramente di qualcosa di nuovo, di qualcosa di autentico, così narreremo il passato vivendo il presente. Ultimo passaggio, ultimo momento, devo sempre ricorrere qui, e dentro, dunque nei tre momenti musicali sto seguendo una scaletta cronologica, perché sono malato di diacronia, non mi piace, quindi siamo partiti dai più, da Handel, Mozart, poi siamo passati da Tchaikovsky, adesso arriviamo a Fabrizio De Andrea. Allora. Il brano che vi voglio far sentire, proprio perché secondo me esprime molto bene il terzo momento, apre al terzo quadro, che è il quadro nel quale, ecco, vorrei semplicemente, poi brevemente, con l'aiuto anche di un altro autore, farvi riflettere sul futuro, e in questo senso, no, il quadro nel quale vorrei dire questo paradosso, testimoniare il futuro. Noi pensiamo che la testimonianza sia di solito la testimonianza del passato. Quando si è chiamati a dare testimonianza di qualcosa, si va a raccontare qualcosa che si è visto, qualcosa che si è ascoltato, qualcosa a cui si è partecipato, questo nell'ambito giuridico è normale. Ma la sfida della testimonianza della fede è che noi, credenti, dobbiamo essere testimoni del futuro. E questo appunto perché il futuro è già, in un certo senso, in mezzo a noi. Il futuro è già avvenuto. E allora, vediamo se riesco ad andare, il brano è L'Ave Maria, tratto dalla Buona Novella di Fabrizio De André, che sapete è ispirato dal Protovangelo di Giacomo, che è un Vangelo apocrifo che molto si ferma sulle narrazioni relative all'infanzia di Gesù. Ma questo testo è di una poesia veramente molto, molto forte, molto emotivamente impegnativa.
E te ne vai, Maria, e l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare. Siete di sguardi che non fanno mai nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore. Povero ricco, umile messina, femmine un giorno e poi madri per sempre, nella stagione, che stagione non sento.
Conoscevate. Allora, anche, non la conoscevate?
No.
Come? Vabbè, tanto poi se la trova su internet. Allora, Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, umile o ricco, umile, povero messia. Cioè, perché ho preso questa Ave Maria, devo prenderne altre, per dire la testimonianza del futuro, perché appunto Maria che attende è appunto la testimone del futuro, una madre in attesa è la testimone del futuro. E questo lo possono capire molto meglio le donne e le madri che non noi maschietti, che insomma siamo un po' limitati, come si sa. Testimoniare il futuro è comunque rischioso, è comunque qualcosa che ci fa andare controcorrente, in fondo perché? Perché appunto siamo, no, in una società che ritiene semplicemente che il presente non abbia nessuna possibilità di cambiamento, vero? Solo cambiamenti tecnici, strumentali, no? Non significativi, non di prospettiva. E come accade, Fusaro per esempio lo fa, nel mito della caverna di Platone, no? Lui cita un passaggio della Repubblica all'inizio del primo capitolo. Dice: quando arriva colui che vuole liberare i prigionieri dall'esperienza della caverna, qualcuno, il professor Salman faceva sempre l'esperimento, dice: quando andiamo a cinema andiamo come nella caverna di Platone, no? Perché vediamo, no, le immagini e pensiamo che quella sia la realtà, no? Allora questi prigionieri, che poi siamo noi, no? Pensiamo che sia ineluttabile la nostra situazione, pensiamo che ciò che sono le nostre proiezioni o ciò che la società ci proietta sia l'unica verità possibile, che non ci siano alternative. Non direbbero di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati, che non vale la pena di tentare di andare su? Ma chi te lo fa fare? E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri, forse che non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? È la Repubblica di Platone. In fondo è quello che hanno fatto a Gesù, che ha tentato di tirare su i prigionieri, che è venuto per questo, per liberarci, non per renderci ancora più schiavi e meno liberi. Quindi questo tema del presente lo volevo, ecco, rapidamente declinare in questo modo, per poi lasciarvi eventualmente anche il testo, forse se a qualcuno può interessare lo si può fotocopiare. È un articolo che è venuto fuori sull'ultimo numero di Vita e Pensiero, che come sapete è la rivista dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dunque non pericolosamente comunista, nella quale un autore, no, perché siccome sono cose abbastanza rivoluzionarie che si leggono qua dentro, forse perché c'è Papa Francesco, comunque, che uno dice: ah, ma allora questo qua dove sta scritto? Nel Capitale di Marx, nel Manifesto del Partito? No, sta scritto sulla rivista, la Cattolica di Milano, che ospita un bellissimo articolo, parla molto anche del rapporto tra generazioni in ordine appunto a una lettura del presente in rapporto al futuro, che si intitola Altre crisi e pessimismo, ritrovare il senso del futuro, nella sezione Frontiere, di Jean-Claude Guibord, che praticamente attualmente Guibord si chiama, è il direttore letterario delle edizioni du Seuil di Parigi. Lui dice così, poi ve lo potete, forse non so se Paolo vuole fotocopiare, sono poche pagine, ve lo potete portare a casa. Lui dice che è infastidito quando sente discorsi negativi intorno al presente. Il cielo ci cade sulla testa, tutto è perduto, non ci sono più genitori, non ci sono più figli. E dice anche che, secondo lui, il nostro tempo non è il tempo del disastro o della catastrofe, come direbbe invece qualcun altro, ma è il tempo della mutazione. E usa questo parola. Il nostro è un momento assiale, cioè un momento assiale, cioè un momento di cambiamenti. E questi cambiamenti, che significano, no, saper leggere i segni dei tempi e quindi essere aperti anche al nuovo, aperti all'esperienza del miracolo, come dice Rosenzweig nel testo che ho citato, o alla magia dell'amore, come qual è il senso dell'ultimo film di Woody Allen, se vi capita invece di andare a vedere il film Panettone, andate a vedere Magic Moonlight. Qualcuno l'ha visto già?
No.
Vi è piaciuto?
Sì.
Ecco. Magic Moonlight. Prego? Non è scontato per niente, è perché poi alla fine, no, tra l'illusionista che vorrebbe che la ragazza fosse autentica per poter credere in qualcos'altro, e lei si rivela invece come le altre, ma l'unica cosa autentica è il loro amore. È abbastanza interessante questa magia dell'amore. Bene, allora, quali sono un po' gli impegni che il nostro autore qui di Vita e Pensiero ci dà come tre slogan per aprirci al futuro e per testimoniarlo. Il primo slogan è uscire dal lutto, cioè dal lutto della speranza. Sappiamo che il lutto è un'esperienza certamente importante, no? Forse l'abbiamo dal punto di vista dei segni esterni un po' perduta, soprattutto nelle città, insomma, che si porta più il lutto, no? Però a un certo punto l'uscita dal lutto è fondamentale, perché se si rimane nel lutto si impazzisce. E la necessità, in questo caso, da quale lutto bisogna uscire, lui dice? Dal lutto della speranza e dal lutto per cui si ritiene che l'umano, ecco, ormai sia perduto per sempre. Questo perché, no, prevale l'uomo macchina, quasi che, no, il robot in un certo senso abbia vinto sull'uomo, no? Il golem abbia sconfitto, no, la natura umana e l'essere umano. Ecco, qui invece si tratta di uscire dal lutto riferendoci alle nostre risorse di umanità, a quanto ancora di umano c'è in noi, nelle nostre relazioni, nei nostri simili, nelle persone che incontriamo. Allora, ecco, il punto di la leva su cui far leva, il punto di Archimede su cui far leva per uscire da questo lutto è, in fondo, in ultima analisi, la nostra umanità. E allora siamo chiamati a vivere il Natale confrontando questa nostra umanità con l'umanità di Dio, che è l'umanità di Gesù. E questo è il senso del mistero dell'incarnazione. Il secondo momento, uscire dal vuoto. Questa parola, questo verbo uscire piace molto a Papa Francesco, lo dice sempre. Qui viene declinato in maniera un po' diversa, però sempre uscire. Dopo essere usciti dal lutto, bisogna uscire dal senso del vuoto. Da un senso del vuoto che, no, molte volte ci assale e ci rende certamente privi di speranza. Magari nemmeno disperati, semplicemente, no, indifferenti. Peggio della disperazione è l'indifferenza, perché l'indifferenza veramente ci blocca. La disperazione ci tiene ancora in movimento, ci fa ancora, no, magari ribellarci, ci fa ancora urlare. L'indifferenza invece ci blocca, ci atrofizza, ci chiude il futuro. E finalmente l'ultimo momento per lui è uscire dall'ipocrisia, e in particolare dall'ipocrisia dominante. Vi volevo leggere un passaggio intorno a questo discorso relativo all'umanità, in cui lui fa riferimento al rapporto tra le generazioni. Pensate ai ragazzi, pensate ai giovani, pensate appunto a coloro che raccoglieranno da noi il testimone, ascolteranno la nostra narrazione del passato, si confronteranno col nostro presente e dovranno raccogliere anche la nostra testimonianza del futuro. Che cosa si tratta di trasmettere ai giovani, ai figli, ai nipoti? Una cosa al tempo stesso molto più semplice dei valori e che mette molto in soggezione. Noi pensiamo che bisogna trasmettere dei valori. Ah, io ti ho dato dei valori, onestà, addirittura morale, come se il cristianesimo fosse una morale, no? Si tratta di trasmettere un progetto di umanità. Un progetto e non dogmi, divieti, raccomandazioni disciplinari. Una psicanalista dice questa bella frase in uno dei suoi libri: l'umanità non è ereditaria, la nostra umanità, l'umanità dell'uomo, il nostro vivere insieme, si devono reinventare ogni volta. E reinventare ogni volta. Non è ereditaria l'umanità. Non è che perché sei nato da un uomo o da una donna sei uomo. Uomini si diventa, come cristiani si diventa. Ma quello che dobbiamo trasmettere è la volontà di reinventarlo quest'uomo, che è quella che sta venendo meno a causa della rassegnazione. Non sono banalmente dei valori. Quando si parla di trasmettere valori, ho l'impressione quasi che si debba trasmettere, lasciare in eredità un deposito sacro. Non credo all'idea di un deposito sacro. Un lettore, scrive, mi ha inviato una frase di Giovanni XXIII, e con questa vi lascio, e che dice, per i cristiani i Vangeli non sono un deposito sacro, ma una fontana di paese.
Perché
non finisce mai. E non so, ma che è, non è un deposito sacro.
Bene.
Bene, adesso ci fermiamo per quasi un'oretta, ognuno fa le sue riflessioni personali, in chiesa, in giardino o altrove, e ci ritroviamo qui alle 11:30, come ha detto Don Paolo. Ciascuno può offrire agli altri il frutto della sua meditazione, se lo ritiene di scienza comunicabile, altrimenti se lo ritiene per sé. A dopo.